As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ormai da qualche anno una buona abitudine di Urania fare un'antologia italiana nel periodo estivo e appunto qui abbiamo viaggi, l'argomento di quest'anno appunto viaggi nel tempo. Sono autori e autrici di diverse generazioni, sia anagrafiche sia fantascientifiche. Andiamo dal veterano Luigi De Pascalis, che iniziò negli anni 60, e passiamo per alcuni mezzi veterani come Lanfranco Fabriani, Luca Cremo, Dario Tonani, che sono in giro da un po' meno tempo, e fino a autori e autrici anche affermati che si trovano alle prime affermazioni. Conforti, Farri, sono comunque delle realtà. Vastano, che ha vinto un premio Urania, e fino appunto a Davide del Popolo, fino a gente comincia a essere una presenza costante nel racconto, e forse un ospite più legato all'editoria Young Adult, Leonardo Patrignani. storie, appunto, e che si conclude con una mia carrellata sulle tante versioni dei viaggi nel tempo. Ho semplicemente i racconti li ho, diciamo, appena sfogliati. Lanfranco di appunto ne ha fatto qualcosa in più, perciò a questo punto forse lascio la parola a lui e ovviamente si riserverà, speriamo, un piccolo spazio per il suo racconto, su cui ho una certa sensazione di fiducia.
Grazie, ma io devo dire che l'antologia sono riuscito a leggerla soltanto a metà, perché in realtà credo sia uscita grosso modo da una settimana. Ero molto molto curioso di vedere come viene affrontato uno dei, vogliamo chiamarli, sottogeneri della fantascienza che mi è più appassionante, perché a me, francamente, se devo essere sincero, il viaggio nel tempo piace più di qualsiasi altra cosa, perché è l'elemento, se vogliamo, più iconoclasta di tutta la fantascienza mondiale. E devo dire che non sono rimasto per niente insoddisfatto, nel senso che abbiamo una prova di Fabio Aloisio, secondo me molto buona, e così Franci Conforte, Davide De Boni e anche Luigi De Pascalis. Devo dire, sono rimasto assolutamente non stupefatto, perché non c'è niente da essere stupefatto, molto soddisfatto del racconto di Clelia Farris, come esattamente mi aspettavo, perché secondo me Clelia Farris è una delle migliori autrici in questo momento in circolazione in Italia. E dico l'ultimo perché è l'ultimo che ho letto proprio stamattina, e quindi me lo ricordo particolarmente bene. Mi è piaciuto molto anche il racconto di Flavien Perry. Devo dire, io non mi aspettavo che il mio racconto piacesse, nel senso, visto che tutti quanti mi hanno scritto dicendo quanto gli è piaciuto, suppongo che sia vero, perché non me lo aspettavo, perché in realtà tra l'inizio e la fine è passato un mese. Per chi mi conosce sa che se qualcosa non è pronto, 4 mesi come minimo ci vogliono, nel senso che in un mese a malapena mi viene in mente l'idea, mi viene in mente come articolare le cose. Invece questo qui è partito di botto, forse perché era una parte di un discorso che avevo cominciato a sviluppare nell'ultimo romanzo, un personaggio che è stato abbastanza sottotono. Nel primo era quasi inesistente, nel secondo cominciava a farsi vedere, nel terzo ha stabilito definitivamente che si è rotta le scatole di come la situazione. Qui ho voluto riprendere lo stesso personaggio di Marina Savoldi, dandogli per la prima volta una storia tutta sua. Nel senso, non c'è Mariani, finalmente ce lo siamo tolto dalle scatole, almeno per qualche mese, e quindi lei ci ha avuto tutto il palcoscenico. Quindi, ripeto, arrivando sullo slancio del romanzo, che era stato in realtà finito a gennaio del 2020, praticamente mi pare che Franco mi aveva chiesto qualche cosa verso novembre, che per me è ancora uno slancio, perché con i miei tempi biblici era quasi una continuità. Devo dire che mi sono divertito molto, nel senso che avevo appunto questo personaggio che stava sgomitando per averci una storia tutta sua, e finalmente gli è arrivata.
Sì, è un'attesa che ho condiviso, ecco. Non credo di aver mai negato la mia approvazione per Marina Savoldi e spero
il fatto appunto di
rimanere.
Che secondo me lei è il vero personaggio, quello che ha qualche cosa da dire, perché Mariani, che incredibilmente mi sembra piacere, almeno da quello che mi si dice, per me è un pesce lesso, è il personaggio più... cioè, è il classico bello della commedia dell'arte. Sta lì perché deve in qualche modo condurre la scena, però è quello che tutto sommato è quello che ha meno da dire. Una volta detto che Mariani persegue soltanto la propria carriera, che farebbe di tutto per essa e non gli importa di quali sono le conseguenze sulla linea temporale, l'importante è che non mette in crisi la sua carriera, hai detto tutto di Mariani e non puoi fare altro che ripeterlo. Marina Savoldi invece fin dall'inizio è stata quella che in qualche modo ha sgomitato. Io non sono un autore che lascia fare i personaggi, nel senso ci sono quelli che sentono cosa hanno da dire i personaggi, dopodiché gli danno tutto quanto e vedono dove vanno a finire. Io tendo sempre a scalettare, tendo sempre a mettere dei limiti, a fare una selezione di quello che può entrare e può non entrare in un romanzo. Nel senso, nel momento in cui mi prefiggo uno scopo che devo arrivare da lì a là, anche se non so bene come arrivarci, però so dove devo arrivare, a quel punto c'è poco da fare, nel senso sì, qualcuno, un personaggio può anche chiedere una scena, però se ne chiede due, buono. Questa in realtà è stato proprio in tutta la genesi della trilogia, nel senso che inizialmente Marina Savoldi era unicamente l'altra. Mariani ha una relazione con la sua segretaria, va nel passato dove trova Marina Savoldi e quindi Marina Savoldi tutto sommato serviva soltanto a mettere in rilievo la doppiezza di Mariani e il suo menefreghismo, quello di Marina Savoldi. Mentre scrivevo questo mi rendevo comunque conto che il personaggio aveva qualche cosa in più da dire ed è per questo che è arrivato un secondo romanzo, soltanto perché mi rendevo conto che c'erano delle scene che non potevano entrare nel primo se non slungandolo e soprattutto modificandone la dinamica. E allora tutto quello che mi veniva in mente finiva nella cartellina di quello che avevo cominciato a pensare che sarebbe stato il secondo. Scritto il secondo dopo la lunga pausa tra il secondo e il terzo, mi sono reso conto che il personaggio, anche perché è cambiato in un certo senso il clima in Italia e nel mondo. Ci sono persone che magari fino a 10 anni fa, 15 anni fa potevano tollerare male, ma tolleravano un certo tipo di situazione, oggi non sono più disposti a stare in un secondo piano, non sono più disposti a farsi dire tu non farai carriera perché sei una donna. E quindi era arrivato il momento giusto per farla esplodere.
Secondo me stai razionalizzando.
In realtà potrebbe
sei
essere.
Sei pilotato dalla tua personaggio che detta quello che devi fare.
Ed essendo tale personaggio.
Sì, però la mia personaggia l'avrebbe fatto fin dall'inizio. Avrebbe preteso un romanzo di 600 pagine con lei.
Stephen King potrebbe scrivere un romanzo su te e tuo rapporto con il tuo personaggio.
Comunque è
vero. Non deve morire.
No.
Vabbè, e intanto, dato che stiamo registrando, abbiamo stabilito che l'asticella per le presentazioni di questo libro dovrà essere molto alta da parte degli autori. Non ho letto con attenzione, appunto, il libro io l'ho preso giovedì scorso, per cui l'ho trovato, è uscito da me, almeno. È uscito molto bene, ecco, se la distribuzione, almeno nella mia parte di Roma, è stata piuttosto efficiente, con diverse edicole con più di una copia, che è cosa che non è così frequente, sono certo. Uscendo di casa mercoledì mattina di averne vista ancora una copia dove l'avevo comprato io, le dico davanti casa. Sì, qui sfogliando davvero con, naturalmente puntando l'occhio su alcuni nomi, è decisamente ovvio che il racconto di Cleria Farris spicca per aver cercato di prendere di petto un momento storico, appunto quello il tema dell'Olocausto, che ovviamente ecco, poche voci avrebbero avuto anche questo coraggio e ne hanno la capacità. Molti di questi racconti, sfogliando, sono di argomento storico, appunto siamo in dimensioni che hanno a che fare con il rapporto con il passato, piuttosto che fra i tanti, quelli appunto di ambientazione futura o futuri paralleli. Questa è la, come dire, un Temponauti numero 2 che affrontasse altri sottogeneri, ecco, per esempio potrebbe lavorare su questo, ma sì. Per molti mi sembra anche l'occasione di provare territori diversi, appunto, che Luigi De Pascalis, autore di fantasia eroica e di gialli ambientati nell'epoca degli antichi romani, gialli di Stephen Hawking, mi sembra, ecco, tra l'altro, insomma, un veterano anche anagraficamente, che provi a esplorare, a raccontare nuove storie, storie di tipo diverso. Mi fido di alcuni di questi nomi proprio per la ricerca storica. Ecco, non so se questo significa quel classico discorso, la fantascienza italiana è molto legata alla tradizione umanistica. Forse è vero, forse no. Poi bisogna vedere, entrare un po' nel dettaglio e vedere come si tratta la storia, ma questa è una cosa che può avere a che fare più con la lettura di ciascuno o ciascuna di noi. Certo, appunto, se magari facciamo un altro rapido giro, ma quello che ho cercato di dire in questa storia, appunto, ho chiamato tortuosa storia dei viaggi nel tempo, che i viaggi nel tempo sono una cosa che ha tantissime varianti. C'è la macchina, certo, ma quanti viaggi nel tempo sono viaggi, proiezioni, comunicazioni mentali, e ce ne sono di tantissimi tipi e da tantissime parti. Mercoledì sera io e Silvia Castol, credo, abbiamo saputo che uno dei vertici del cinema fantascientifico, Cieco è una storia, di viaggi nel tempo, ci raccontava la nostra amica Lucy. E qui potremmo davvero andare, cioè è un fenomeno che è nato globale, sono nati viaggi nel tempo più o meno in tutte le traduzioni, prima e parallelamente alla macchina del tempo. Ok, se...
Sì.
Volevo, tu, fra l'altro, tu hai una macchina del tempo. Leggeva Wells Leonardo? C'è mai riuscito? O qualcuno gli ha portato... Stiamo pensando, porta una possibile storia, una fanfiction magari altrui, ecco, qualcuno potrebbe avergli portato un curioso romanzo.
Allora,
era tanto tempo, scusate, che puntavo a fargli questa domanda, un panel su viaggio nel tempo mi sembra il momento.
Ma dunque, allora, innanzitutto vorrei... puntualizzare una cosa che hai detto tu riguardo all'antologia, nel senso, ripeto, io l'ho letta soltanto a metà, nel senso sono arrivato senza leggerlo, il racconto di Caccia al tesoro, e devo dire che tanti viaggi nel passato non ne vedo, in realtà vedo quello di Clelia Farris e il mio, più quello di Cremo che comunque è in un'ambientazione un po' tutta sua. Quindi non vedo tutto questo umanismo della fantascienza italiana, tranne che nel mio caso, perché forse sono io quello che ha scritto la cosa più relativa a una fantascienza italiana legata all'umanismo. Quello che mi sembra di vedere è esattamente la stessa proporzione che esiste nella fantascienza mondiale tra il viaggio nel tempo nel passato e quello nel futuro, nel senso che mentre Wells se ne va di là verso il futuro, una grossa fetta della fantascienza dei viaggi nel tempo, forse quella preponderante invece, se ne va di là verso il passato, vuole giocare con il passato perché non è forse troppo interessata a parlare del futuro, quantomeno magari lo fa sotto altre forme, che è una cosa interessante, perché io stavo prima parlando di sottogenere iconoclasta, nel senso che se noi ci facciamo caso, La macchina del tempo mi pare il secondo romanzo di Wells, giusto?
È il primo, noi ne abbiamo, ne leggiamo una seconda versione molto rielaborata, ma è credo proprio sia il suo primo romanzo.
Perfetto, allora noi siamo nel 1895, dal 1700 è cominciata l'idea della storia come progresso, nel senso che tutto il Rinascimento, tutto l'umanesimo, parte del 1600, era basata su gli antichi come erano stati bravi, noi a malapena riusciamo a lucidargli le scarpe, no? Questa era un po' l'idea, naturalmente parlando un po' velocemente. Nel 1700 comincia l'idea del progresso, cioè la storia è verso il progresso dell'umanità. Praticamente il primo romanzo della fantascienza inglese con Wells dice la storia e il progresso ci fa vedere una devoluzione. Wells è interessato soprattutto alla parte, se vogliamo, socialista nel suo discorso politico e alla parte, attenzione, scientifica, nel senso che Wells credeva nell'evoluzionismo sociale, per cui applicava le leggi di Darwin alla società e ci fa vedere un mondo in cui in realtà le classi si sono talmente strutturate, talmente bloccate in una certa direzione, in cui noi non possiamo dire che quello lì oggettivamente sia un progresso. Cioè il mondo rappresentato dalla macchina del tempo di Wells è una schifezza, diciamocelo francamente.
Sì, e poi no? Più va avanti e peggio diventa.
Esatto.
Perché abbiamo anche un ulteriore viaggio nel futuro che è veramente
esatto.
Un disastro.
Per cui noi magari in questo momento non ce ne rendiamo proprio conto, perché abbiamo superato tutta una serie di cose, cioè abbiamo avuto tutta quella schifezza di secolo del Novecento, che ci frega. Ma pensiamo a quello che doveva essere per un lettore del 1895 che pensava che l'evoluzione del mondo, l'evoluzione della storia andasse invece nella direzione di un perfezionamento della società, no? È qualche cosa di più, è effettivamente l'andare contro la credenza della società in quel tempo.
Parlando di Wells, mentre scrivevo questa cosa mi arriva un Oscar di un romanzo di pochi anni successivo, il When the Sleeper Wake, quando il dormiente si sveglierà, rititolato Londra 2100, dove qualcuno si addormenta, si risveglia 200 anni nel futuro. Abbiamo da una parte tecnologie meravigliose, un Wells che si lascia andare al piacere dell'invenzione, è una distopia di un controllo sociale di quelli Bloomsbury, cioè che progresso materiale non significasse automaticamente progresso esistenziale e sociale, ne era perfettamente. In questo Wells andava contro la grana. Contro la grana del suo tempo. Poi magari rileggendolo oggi in questo romanzo ci accorgiamo di certe battutine che ci ricordiamo anche adesso, loro i loro tempi, no, che Wells era comunque della parte che gestiva un impero coloniale su popolazioni non bianche. Ecco, diciamo, il non essere bianco e possibilmente inglese è una cosa per Wells molto incresciosa. Però ecco, il viaggio nel tempo, quando nasce, quando prende forma, è qualcosa di molto eversivo. E poi tanta gente lo porta da tanto. Voglio dire, l'anno scorso, parlando degli Stati Uniti, una serie televisiva ha riportato la storia afroamericana al centro della cosa. Il presidente Joe Biden è andato un paio di mesi fa a rievocare il 100° anniversario di una massacro, di una strage razzista nell'Oklahoma, che è ciò da cui parte Watchmen. Che perciò poi la storia si può certi viaggi nel tempo rendono nuovamente presente il passato, per così dire, così in certi casi è successo quello, letteralmente guardare in rete e scoprire i lettori americani e afroamericani che immersi in questo passato. Ed è un racconto che riprende, poi è pieno di allusioni sia al fumetto ma anche alla fantascienza scritta. Legami di sangue di Octavia Butler è ovviamente una delle cose che dico solo due cose. Cercato di parlare anche di altri generi, ed è vero, nel fumetto, parlo più di cinema e televisione, il fumetto l'ho trascurato proprio per tirare me stesso un pochino fuori se mi avessero autorizzato. Per fortuna Francoforte non mi ha detto di qualcosa sul fumetto, perché mi sarei perso. Fatemi solo ricordare, a proposito di giochi ironici, una vecchia avventura del Doctor Strange, che si trova sbalzato appunto nel passato americano, e quando incontra Benjamin Franklin, che brutalmente gli mette le corna con la sua amatissima assistente Clea. Perciò il viaggio nel tempo è una cosina di gioco, ecco quello che diciamo che fra le 3-4 cose che io spero sempre di trovare, naturalmente quello è possibile che sia questione di generazione. C'è una parte ludica del viaggio nel tempo che io inevitabilmente collego ai racconti del Big Time di Fritz Leiber, il gruppo di antieroi che giocano fra linee temporali alternative per cercare di evitare almeno i disastri peggiori, quelli normali no, ma che un po' ho ritrovato in certe cose, per esempio in questo millennio, certe cose di Strauss, Palimpsest, ma anche alcune delle altre cose. Un aspetto più ludico che spero prima o poi di trovare. Certo, appunto, lo humor, questo lo abbiamo capito, è presente in questa antologia, su questo non ci sono dubbi. Silvio.
No, volevo solo speculare un attimo su questo tema del viaggio nel tempo nel futuro e nel passato, che stavo pensando così un po' adesso. Ma pensavo, in effetti, se tu vuoi dire delle cose nel futuro, in generale scrivi fantascienza, non hai veramente bisogno del viaggio nel tempo, scrivi una storia ambientata nel futuro, no? E in effetti c'è tanta fantascienza, anche proto fantascienza ambientata nel futuro, anche per dire le varie utopie così. No? Perciò il viaggio nel tempo è uno strumento che ti serve per andare a raccontare il passato, come poteva essere diverso, come può essere cambiato, dargli uno sguardo, diciamo, indiretta, mentre nel futuro forse gli obiettivi sono un po' diversi, un po' meno evidenti. Wells chiaramente aveva interesse a confrontare il suo personaggio dell'Ottocento con l'evoluzione della società del suo tempo.
Sì. Una delle varianti è quando il gruppo temporale, la polizia, i manipolatori del tempo partono dal futuro e dalla fine dell'eternità di Isaac Asimov alla Dr. Zeus, la compagnia del Dr. Zeus di Cage Baker, la compagnia del tempo.
Comunque voglio dire, non so se facciamo rientrare nel viaggio nel tempo anche tutta la serie di romanzi di persone che si addormentano per
questo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Assolutamente sì.
È un viaggio nel tempo lineare solo andata, che è un po' quello che tutti noi percorriamo.
Sì, allora il punto secondo me è il viaggio nel tempo nel futuro. Si distacca dall'utopia o dalla distopia ambientata direttamente nel futuro, nel senso che nella distopia o utopia tu hai un autore che deve descrivere un mondo senza un occhio contemporaneo. Nel caso del viaggio nel tempo tu hai un occhio contemporaneo, nel senso che tu hai un personaggio odierno che va nel futuro e quindi lo vede. Pensiamo ad esempio a Wilson Tucker, L'anno del sole quieto, che è un romanzo splendido, che è diventato attualissimo nel momento in cui è arrivato Trump, perché altri 10 minuti di Trump e ci avremmo avuto nell'America dell'anno del sole quieto. Ed è un coso, lì in quel caso ti serve un personaggio attuale per guidare il lettore in quello che sta vedendo del futuro. non l'avevamo, cioè l'abbiamo citato così per quanto riguarda il viaggio nel tempo dal futuro verso il passato. Mi piace che tu abbia citato il teatro con Majakovskij, che non sempre si fa. Il bagno è un'opera teatrale
di purissima fantascienza,
estremamente divertente e anche particolarmente dirompente in quel momento, nel senso che Majakovskij stava andando a prendere a testate la burocrazia leninista staliniana in quel momento. E in questo mi piace allora ricordare anche Screziato di rosso di Lino Aldani, che ne fa una riscrittura magistrale ambientandola nell'Appennino modenese dopo la guerra, adesso non ricordo se nel 60 o nel 70 oppure se addirittura negli anni 50. È il bagno preso e portato in Italia con degli esiti stupendi.
Sì, italiani, ho fatto qualche nome, ecco, probabilmente di nuovo se si va un po' più a fondo altri nomi potrebbero uscire, qui ci metterei tranquillamente il fumetto, però Aldani, Curtoni, Catani, Viaggi nel tempo ne hanno viaggi. Non ambientazione storica, cioè qui Evangelisti mi sembra invece fuori da questo discorso. Romanzi io direi forse due, i Biblani di D'Annunzio di Luca Masali, dove ci sono i mondi paralleli, ma si viaggia, si va anche avanti e indietro, e L'anno dei 12 inverni di Tullio Avoledo, ecco, almeno due buoni, posso dire, romanzi sui viaggi nel tempo ci sono stati. Poi c'è un po' di racconto, ecco, con tempo infinito mi sarei andato a spulciare trame di film magari a basso budget, ho l'impressione che avrei trovato qualche sorpresa, poi di che tipo non lo so, con il cinema fantascientifico italiano si è spesso pronti a tutto, ma anche alle cose positive, e sul fumetto, il fumetto anche.
Okay. Penso che forse abbiamo giusto il tempo per un paio di domande veloci,
perché...
Sta facendo la fila per il pranzo.
Perché non hai parlato di... Questa è la cosa che prima o poi...
No, vabbè, io riporto la domanda di Flora, la quale chiedeva appunto come fai tu a scrivere così bene di personaggi femminili pur non essendo una donna. Mi era sembrato che tu avessi detto, ma in realtà non sono donne, sono maschiacci, però io di mio aggiungo sì, ma no, nel senso che il fatto che un personaggio femminile così importante come Marina Savoldi sia una persona che tende ad assumere degli atteggiamenti che magari ancora adesso probabilmente noi tendiamo ad associare alla mascolinità, secondo me è proprio il segno di come lei invece sia una donna vera, nel senso che è una donna vera proprio perché vuole affermarsi per quello che è, cioè non accetta di fare la parte della donnetta.
Allora, la risposta è lunga, vediamo se riesco a darla molto velocemente.
No.
Nel senso che io nasco dal punto di vista della scrittura negli anni 75-80. In quel momento, molto più di adesso, c'era la problematica: gli italiani non sanno scrivere fantascienza, gli americani lo fanno meglio, e comunque era una fantascienza in quel momento ancora molto maschile, anche perché poi comunque in Italia venivano stampati, come ancora adesso, romanzi del 40, 50, 60, 70, 70 era già raro, per cui era una fantascienza molto maschile come personaggi. Quindi scrivendo fantascienza in italiano e volendo fare della fantascienza italiana, nel senso, se tu mi dici che gli americani lo fanno meglio, allora io cerco di fare qualche cosa per cavoli miei e la faccio non guardando quei modelli. leggendo scoprivo sempre di più la fantascienza americana delle donne. Brackett, Burr, dopodiché Lekin, Russ e tutto. E secondo me quei personaggi femminili erano quelli che in certo senso si staccavano dalla massa della fantascienza, nel senso, quando tu leggi alla 300ª volta di un personaggio maschile fatto con l'accetta sempre, e poi vedi un personaggio della Brackett o della Lekin che c'ha tutto un altro spessore, ti rendi conto che quella lì è una fantascienza completamente diversa, e che quella lì forse è la fantascienza, non dico del futuro, ma un'altra fantascienza. E quindi io in realtà ho cominciato a scrivere quella fantascienza. Se vai a prendere l'antologia della mia storia narrativa, il primo racconto è un racconto dove c'è una donna come protagonista, il secondo pure, il terzo anche, se non ricordo male. Non è che Marina Savoglio uscirà fuori così, è proprio nella storia di lettore e quindi anche di autore. Altra domanda?
A proposito di Valerio Evangelisti, è vero che, cioè, tanto nel primo romanzo c'è un viaggio indietro nel tempo, perché la Malpertuis viaggia non solo nello spazio ma anche nel tempo, ma secondo me comunque il fatto che in tanti suoi romanzi ci siano più piani temporali con vicende che si svolgono in parallelo e si influenzano, è anche quella una forma di viaggio nel tempo che è interessante da descrivere, catalogare e soprattutto da leggere, insomma.
L'ultima cosa, ovviamente, non due mondi che si rispecchiano, ecco, questo è il rapporto, ma che narrativamente non comunicano direttamente, ecco, questa peraltro è una pratica insomma di diversi autori.
In qualche caso ci sono aspetti, dipende dal mondo futuro sul mondo passato. Okay.
Quello che si fa nel futuro influenza il passato, quello che si fa nel passato influenza il futuro.
Però è un po' vago.
Di solito è così nei romanzi di Valerio.
A parte che secondo me le parti di Evangelisti messe nel futuro sono lì per farlo diventare un romanzo di fantascienza.
L'hai detto tu, non
me, e neanche io. Ok.
Questo era almeno il primo, l'ha detto lui.
Sì.
Questa è la versione ufficiale della Valerio sul fatto, almeno sul Piccola Serie di Inquisitore. Quindi un'interpretazione autentica.
Un'altra domanda estremamente veloce, come domanda e come risposta? Ok. Aggiudicato.
Il secondo nome di Marina Savoldi è Ivanova?
Sì, ma lei non lo dice.
Lei non
lo
dice.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612i5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.